processi, la consulta boccia Berlusconi. Adesso cominciano i guai di Paolo Biondani. Respinto con perdite, il legittimo impedimento era una balla. La Corte Costituzionale ha dato pienamente ragione ai giudici di Milano nel conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato che era stato sollevato dal governo Berlusconi nell'interesse dell'imputato Silvio Berlusconi nel disperato tentativo di azzerare il processo milanese per la maxi frode fiscale sui diritti TV di Mediaset. Resta così assolutamente valida la condanna a 4 anni di reclusione con l'automatica pena accessoria di 5 anni di interdizione dai pubblici uffici inflitta dal Tribunale e confermata dalla Corte d'Appello. Ora manca solo la sentenza definitiva della Cassazione. Il verdetto della Corte Costituzionale, in pratica, fa sfumare il piano della difesa di far annullare 2 gradi di giudizio e ripartire da zero con un nuovo dibattimento in tribunale, in modo da fare durare il processo bis fino a luglio 2014 e conquistare così l'agognata prescrizione, cioè l'impunità. Al centro del caso c'era l'udienza del processo sulle frodi fiscali di Mediaset, che si era tenuta in tribunale a Milano il 1 marzo 2011. La difesa di Berlusconi era già riuscita a far saltare le 3 udienze precedenti per impedimenti politici e aveva accettato quel rinvio al 1 marzo. Il 24 febbraio, però, il governo Berlusconi ha convocato all'improvviso una seduta del Consiglio dei Ministri proprio per il 1 marzo. A quel punto il tribunale ha negato il legittimo impedimento, osservando che la difesa non aveva provato la specifica e inderogabile necessità di sovrapporre i 2 impegni, cioè di riunire il governo proprio quel giorno. Giustificazione non valida, insomma, perché altrimenti il politico di turno potrebbe sottrarsi a qualsiasi processo improvvisando sempre nuove giustificazioni politiche. Il Tribunale di Milano aveva precisato tra l'altro che quella data era stata scelta dalla difesa e accettata dai giudici dopo ben 3 rinvii, in omaggio al principio di leale collaborazione istituzionale tra poteri dello Stato sancito dalla Corte Costituzionale. In un breve comunicato, diffuso come da prassi per chiarire subito le decisioni più importanti in attesa della formale motivazione, la Corte Costituzionale ha spiegato senza troppi tecnicismi il contenuto del verdetto odierno. Dopo che per più volte il Tribunale aveva rideterminato il calendario delle udienze a seguito di richieste di rinvio per legittimo impedimento, la riunione del Consiglio dei Ministri, già prevista in una precedente data non coincidente con un giorno di udienza dibattimentale, è stata fissata dall'imputato Presidente del Consiglio in altra data coincidente con un giorno di udienza, senza fornire alcuna indicazione. Diversamente da quanto fatto nello stesso processo in casi precedenti, circa la necessaria concomitanza e la non rinviabilità del suo preteso impegno politico. Da notare che un processo normale può sempre svolgersi in assenza dell'imputato, a meno che non sia lui a pretendere di essere presente, e che nei tribunali italiani vengono giudicati e condannati migliaia di accusati addirittura latitanti o irreperibili. Silvio Berlusconi, grazie all'apposita legge ex Cirielli che ha dimezzato i termini di prescrizione, ha già ottenuto l'impunità per quasi tutti i reati scoperti dalla Procura di Milano con l'inchiesta sugli acquisti dei film trasmessi dalle reti Mediaset. Sui conti esteri mai dichiarati al fisco l'ex premier ha accumulato fondi neri per 368 milioni di dollari, come hanno spiegato i giudici di primo e secondo grado, ma in base alle nuove norme resta punibile solo la frode fiscale per gli ultimi 7,3 milioni di euro. Tra il 1999 e il 2000, nel famoso caso dei processi Misir e Lodo Mondadori, l'ex ministro Cesare Previti, con l'appoggio dell'allora presidente della Camera, il post-giustizialista Luciano Violante, era riuscito a far dichiarare dalla Corte Costituzionale che il giudice milanese dell'udienza preliminare, Alessandro Rossato, aveva sbagliato a non riconoscergli un legittimo impedimento in una data in cui l'imputato era impegnato in Parlamento, ma poi tutti i giudici successivi, compresa la Cassazione, hanno stabilito che il mancato riconoscimento di quella specifica assenza di Previti non si poteva considerare tanto grave da annullare il rinvio a giudizio. Per cui il processo è proseguito regolarmente e alla fine l'ex onorevole Previti è stato giudicato colpevole di aver corrotto un alto magistrato di Roma nell'interesse di Berlusconi e condannato a 6 anni di reclusione, che non ha scontato in carcere grazie all'indulto del 2006. La Corte Costituzionale è composta da 15 giudici che hanno orientamenti diversi e nel caso specifico si sono probabilmente divisi. Un terzo dei componenti è infatti nominato dal Parlamento, per cui un gruppo di giudici costituzionali sono stati scelti dal centrodestra, ma gli altri 10 giudici sono stati designati da vari presidenti della Repubblica o dalla magistratura, per cui non hanno mai avuto vincoli di obbedienza politica. Dopo il verdetto, Berlusconi si è immediatamente dichiarato vittima dell'ennesimo complotto dei comunisti. Ma già la vigilia della decisione era stata surriscaldata da una sparata su possibili dimissioni di massa annunciate dall'ex ministro Maurizio Gasparri. Solo nelle prossime ore si potrà capire se il centrodestra farà dipendere ancora una volta le sorti del governo, in questo caso il governissimo di Enrico Letta, dai problemi penali di Silvio Berlusconi. Con il verdetto di oggi invece cade la teoria dietrologica del salvacondotto presidenziale, che postulava questo ipotetico sillogismo: un terzo dei giudici costituzionali vengono nominati dal Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano è deciso a salvare il governo di Enrico Letta, che si regge anche sull'appoggio del PDL. Dunque manovre e pressioni inconfessabili avrebbero dovuto imporre alla Corte un verdetto politico in grado di cancellare la condanna del leader del centrodestra. Invece la grande maggioranza dei giudici costituzionali ha confermato che tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge, compreso Berlusconi. E per il 24 giugno è prevista la sentenza di primo grado del processo Ruby, la cosiddetta nipote elegante di Mubarak. La Corte Costituzionale respinge il legittimo impedimento nel processo Mediaset e per il Cavaliere si avvicina la prima condanna definitiva. Tra meno di una settimana poi arriva la sentenza Ruby. Altri 3 giorni e la Cassazione decide in sede civile sul lodo Mondadori. Insomma, il leader del centrodestra è nervosetto. 19 giugno 2013. Retroscena, ma Berlusconi pensa alle sue aziende di Susanna Turco. La sentenza della Consulta agita più i pidiellini del loro leader, che non vuole dimissioni di massa o una caduta dell'attuale governo. Troppa paura che una nuova maggioranza tra PD e Movimento 5 Stelle possa danneggiare i suoi interessi e il suo patrimonio. 20 giugno 2013. Silvio Berlusconi assicura impegno politico e lealtà al governo, il PDL invece si indigna e smitraglia contro una scelta partigiana, persecutoria, opaca, che sancisce la subalternità della politica all'ordine giudiziario. Nella versione primavera-estate 2013, la Consulta, che dice no al Cavaliere, ha questo di buffo e di inedito, che il meno indignato sembra lui. Uno sdoppiamento persino plastico. Proprio mentre i ministri del PDL in una nota collettiva si dicono allibiti e preoccupati e si precipitano a Palazzo Grazioli, il Cavaliere fa uscire una nota in cui spiega che il tentativo di eliminarmi dalla vita politica dura ormai da 20 anni e che non potrà in nessun modo indebolire o fiaccare il mio impegno politico. Insomma, la sentenza della Corte Costituzionale che con la sua decisione sul legittimo impedimento ha tolto all'ex premier un'arma per smontare in autunno in Cassazione il processo Mediaset sembra motivo di preoccupazione più per i pidiellini che per il gran capo e fondatore. Ovviamente si tratta anche di un gioco delle parti, ma per un certo verso, spiegano nel PDL, è davvero così. Ormai, infatti, il punto di vista di Berlusconi è leggermente diverso da quello dei berlusconiani. Loro hanno soltanto la loro vita politica da curare e in certi casi non saprebbero come fare senza di lui. Lui invece ha molte vite e quella politica non è ormai preponderante. Ciò porta a toni diversi dal solito. L'ex premier assicura infatti Maria Stella Gelmini dopo aver lungamente parlato con Berlusconi sa distinguere tra politica e giustizia. Parrebbe già una novità significativa, ma se ne aggiunge un'altra, quella di una relativa assenza di fretta dopo anni di affanni. Spiega infatti un altro ex ministro. Berlusconi ha chiaro che non è questa decisione della Consulta il momento decisivo, e ha compreso da tempo che nessuno avrebbe la forza di fermare la macchina che lo sta portando verso l'uscita dalla politica. L'interdizione dai pubblici uffici è stata stabilita in appello nel processo Mediaset, e poi c'è il primo grado del processo Ruby alle porte. Visto questo quadro da valutare nel suo complesso, come dice Renata Polverini, il Cavaliere non ha una particolare fretta di decidere cosa fare nel prossimo futuro, anche perché su quella decisione pesa, più che la politica, il destino delle sue aziende. È qui che le strade con i berlusconiani si dividono, ed è per questo che lo stesso Berlusconi si è incaricato di mettere un freno a Maurizio Gasparri. In un eccesso di compiacimento verso il capo, infatti, il vicepresidente del Senato aveva fatto aleggiare una ipotesi di dimissioni di massa dei parlamentari PDL in caso di un esito ultimo che portasse il Cavaliere fuori dalla vita politica. Non si abbandona mai il campo di battaglia, è stata la risposta che invece Berlusconi ha affidato all'ex ministro dell'Istruzione. Ovviamente il Cavaliere carezza anche l'ipotesi aventiniana, altrimenti Gasparri non l'avrebbe neanche citata. Ma nell'immediato, mentre al solito i suoi si dividono tra falchi e colombe, ha maggior interesse a tenere in piedi l'attuale governo. Spiegano infatti taluni che altrimenti nutrirebbe timori per il suo patrimonio. Se lasciassimo la maggioranza, entrerebbero in un modo o nell'altro i grillini, che avrebbero tutto l'interesse a portare avanti leggi contra personam, per dimostrare che il sacrificio di entrare in maggioranza è funzionale a determinare la fine del Caimano, è la spiegazione. Niente dimissioni di massa, dunque. Anche se dicono è improbabile che alla fine il Cavaliere si limiterà a mantenere il profilo alto acconciandosi a una ritirata incruenta dalla politica. A Palazzo Grazioli si considera tuttavia prematura qualunque mossa e si continua a confidare in Napolitano, l'unico che nei conversari dei pidiellini conditi come non mai di aggettivi in stile son tutti comunisti viene al contrario trattato come l'uomo delle istituzioni che sarebbe in imbarazzo per ciò che sta accadendo.